Lam Rim, in tibetano Lam Rim. Il sentiero graduale o le fasi della via è un sistema imprantato dalla corrente Kanapa e diventato centrale nella scuola di Rupa, dove fu introdotto da Tsongkhapa nel XIV secolo.
Allora, voi sapete che tre sono fondamenti della, su cui, diciamo, si basa in genere tutto questo tipo di tecniche, e stanno in tre parole, che sono appunto il Lam, che è appunto la via, e il Ji, che è la base, e il Zepu, o Zepu come si dice più correttamente, che sarebbe il frutto, su cui poi torneremo. La cosa più importante però è questo sentiero, cioè la via, il Lam appunto, che rappresenta la via da percorrere per raggiungere la liberazione dal peso, insomma, dei Klesha, il Nirvana e poi la suprema illuminazione. Il problema è che questa via deve essere appunto secondo una gradualità, e questo per primo lo capì Lama Tsongkhapa, il fondatore di Gelugpa, che appunto riscrivendo integralmente il primitivo testo di Atisha, che è uno dei padri fondatori del buddismo tibetano, un maestro indiano che veniva da Sumatra, e lui appunto fece un'opera in tre diversi formati: uno per le menti, diciamo, eccelse, l'altro per le menti medie e l'altro per le menti, diciamo, che non avevano la qualità per in questa vita cioè comprendere integralmente il significato del sentiero. Perciò lui però fece tre opere, appunto, di cui l'opera più importante è il Larim Chenpo, le forme del grande Larim, poi ce ne sono tante altre che sono appunto il medio e il piccolo. Però, ripeto, fondamentalmente le opere sono all'incirca accorpate nello stesso secondo. Adesso vedremo se fare il Larim di Tsongkhapa o il Larim del quinto Dalai Lama, però questi sono dettagli di poco conto, perché quello che conta è la profondità della dottrina che dobbiamo spiegare. Prego.
Nella sua opera fondamentale fu Atisha a portare questo sistema in Tibet, il Bodhipatapradipa,
sì,
la lampada sul sentiero dell'illuminazione. Sì. Atisha riunì le istruzioni dei due lignaggi della Rim, risalenti entrambi, secondo la tradizione, al Buddha Shakyamuni. Quando trasmesso da Manjushri, legato ai sutra del secondo avvio della ruota che trattano della vacuità, è quello trasmesso da Maitreya connesso alla Visamayavakara, che espone le fasi della realizzazione manifesta.
Ecco, esatto, qui sono proprio è la base su cui si mosse il grande maestro Atisha, con naturalmente una parte che riguarda sempre i testi tibetani, che fanno risalire tutto, sempre quello detto e quello non detto, quello espresso e quello inespresso, al maestro Buddha Shakyamuni, per intermediazione appunto dei grandi bodhisattva o delle figure di luce, che sono appunto Manjushri e Maitreya. Per quanto riguarda il primo, la vacuità, su cui il testo è completamente incentrato adesso, oppure appunto la grande realizzazione, che è l'obiettivo finale. Andiamo avanti.
Il Bodhipatapradipa è quindi la prima opera della Rim e servirà da modello a numerosi altri trattati, il più importante dei quali sarà il Larim Chenpo, esatto, di Tsongkhapa, il fondatore della scuola di Rupa. Scrisse anche una versione breve della Rim e un brevissimo testo in versi, Ilan Rin Miams Gur, canti dell'esperienza del sentiero graduale. In seguito, il terzo Dalai Lama, Son Ampiazzo, scrisse Ilan Rin Sersum Ma, l'oro raffinato del sentiero graduale, un commentario sulla versione breve della Rin di Tsongkhapa. E il quinto Dalai Lama, Nawan Losan Gyatso, compose Jamdam Zamlung, le parole di Manjushri, un commentario sul testo precedente.
Appunto, come vedete, sono tutti commentari di altri testi. Tanto avevano rispetto per i maestri indiani che anche quando esisteva la possibilità di scrivere qualche cosa di autonomo o di autoctono, loro sempre dicevano che questi erano dei terma, cioè erano dei tesori nascosti, ritrovati nelle caverne, lasciati dai maestri quando erano stati cacciati dal Tibet dopo la prima diffusione del buddismo, che i maestri furono cacciati da una rivolta militare istigata dai Burn, e poi successivamente il buddismo ritornò in Tibet nel famoso, appunto, concilio di Samyang. E comunque loro pensavano sempre a parlare di terma, perciò diciamo la figura di riferimento è la lampada sul sentiero graduale di Atisha. E poi gli altri sono commentari, per carità, di altissimo livello, però sempre non opere originali di maestri tibetani, pur col grande nome di Lama Tsongkhapa, del terzo Dalai Lama, del quinto Dalai Lama, però sono sempre opere di commento dei veri maestri originali, che sono sempre maestri indiani.
Nella stessa epoca, il quarto Panchen Lama, Losang Chokyi Chiyalsen, scrisse il Delam, la via comoda, seguito subito dopo dal suo successore, il quinto Panchen Lama, Pelden di Leshe, 1663-1737, che scrisse il Nyur Lam, il sentiero delle rocce. Infine, Dapo Nawa Jampel compose un Lam Rim in versi. Questi sono gli otto testi principali di Lam Rim, secondo la tradizione di Rupa. Le pratiche del sentiero graduale. Il sentiero graduale è una guida completa delle pratiche del Sutrayana. Il testo fondamentale è il Lanrim Chemo di Tsongkhapa, che si ispira al Bodhipadrapipa, la lampada sul sentiero dell'illuminazione di Atisha. Questa pratica comprende essenzialmente i quattro pensieri che distorgono dal samsara: il rifugio, l'addestramento della mente nella bodhicitta, i voti di bodhicitta e la meditazione di shamatha e di vipassana.
Sì, un attimo solo, rileggiamo questo piano piano e loro commento, le ultime cinque righe.
Allora, questa pratica comprende essenzialmente i quattro pensieri.
No, prima ancora.
Il sentiero graduale è una guida completa delle pratiche del Sutrayana.
Ecco, questo è importante da notare subito. Non si tratta di un testo che della via tantrayana, dei tantra, ma si tratta della via sutrayanica, la via che si rifà all'insegnamento orale del maestro Buddha Shakyamuni. Esistono, voi sapete, due vie che si integrano ovviamente ampiamente e che sono ampiamente praticate: la via sutrayanica e la via tantrayanica. La via sutrayanica è praticata da tutto il buddismo che noi conosciamo, che è quello, appunto, il buddismo indiano e il buddismo transimalayano, quello che si chiama Hinayana, il veicolo degli uditori, e poi il grande veicolo, che è il veicolo mayanico, e dal buddismo tibetano, che è il vajrayanico. Ora, il Lam Rim è un testo sutrayanico ed è naturalmente incentrato, appunto, sul raggiungimento della liberazione attraverso la comprensione della vacuità e attraverso, appunto, tutta una serie di processi graduali che sono alla base di questa operazione. Diciamo piano piano.
Il testo fondamentale è il Lanrimucemo di Tsongkhapa, che si ispira al Bodhipatra Trotapipa, la lampada sul sentiero dell'illuminazione.
Cioè vuol dire, diciamo, è il grande, capito? Il grande, il testo più grande, più ampio, più importante. C'è un po', vuol dire grande, è una parola, è un attributivo tibetano, semplicemente, cioè letteralmente vuol dire il grande sentiero. E noi, diciamo, come punto di riferimento abbiamo sempre questo. Andiamo avanti.
Che si ispira quindi alla lampada sul sentiero dell'illuminazione di Adi.
Esatto, lui lo dice chiaramente nel testo, lui si è ispirato al grande maestro Atisha, anche se, come vedremo, lui ha portato tantissime chiose, variazioni e specificazioni del testo del maestro Atisha.
Questa pratica comprende essenzialmente i quattro pensieri che distolgono dal samsara.
Ecco.
Il rifugio.
Appunto, un attimo solo. La pratica comincia con i quattro pensieri che distolgono dal samsara. Voi sapete che samsara è una parola del sanscrito che significa essenzialmente un ciclo, una ripetizione, un qualche cosa che è destinato ad essere chiuso in un cerchio, in qualche cosa che si ripete, tanto che la parola usata in tibetano è la parola korlo, e questo ciclo infinito del samsara è un ciclo di difficile comprensione per un occidentale, ma di fatto ha la sua spiegazione nella dottrina, prima induista e poi successivamente buddista, che crede che noi abbiamo semplicemente un passaggio da pellegrini in questo mondo, in cui c'è un momento di nascita, un momento di morte e un momento di rinascita, e si ripete un ciclo di vite continue, con un passaggio trasmigratorio di energie vitali, di mente, da un corpo che muore ad un altro che nasce, se non si raggiunge una dimensione diversa. Una volta che questo si attua ed è fatto, cioè si abbandona questa materia, si abbandona questo mondo, non si è confusi con questa materia di questo mondo, ma si raggiunge una dimensione diversa. Allora, quando questa dimensione è raggiunta, solo allora si interrompe per sempre il ciclo del samsarico. E ci sono, appunto, lo vedremo, quello che si chiama quattro pensieri, ma non sono veramente quattro pensieri, sono quattro modi di concepire la realtà, sono quattro, come si direbbe in tedesco, quattro Weltanschauung, sono grandi comprensioni di qualche cosa che in sé è molto difficile da comprendere. Però quello che conta massimamente è che il ciclo samsarico non viene interrotto dal fatto di abbandonare le klesha, di abbandonare i gnomon, cioè di abbandonare le emozioni distruttive, di uscire, come si direbbe nella dottrina giudaico-cristiana, dal peccato. Non basta assolutamente questa cosa, non esiste questa cosa da sola. Questa cosa è ovviamente importantissima per noi esseri umani, perché ci libera ovviamente dalle passioni che sono la stessa radice, lo dice, patior, no? Qualcosa che fa soffrire o è comunque, una volta che esistono, esistono l'attaccamento, l'ignoranza, l'avversione, la paura e la rabbia, esiste qualche cosa in cui ci identifichiamo e per cui restiamo costantemente legati alla sofferenza di questo mondo. Ma anche se ci liberassimo della paura, dell'odio, della rabbia, dell'invidia, insomma di tutte quelle che sono emozioni distruttive, noi certo avremmo raggiunto un grande livello da un punto di vista umano, certamente saremo degli esseri umani diversi, più rispettabili, più accettati dagli altri, migliori in qualche modo, se si può dire così, ma non avremo assolutamente accesso a dimensioni diverse, resteremo migliori in questo mondo. Per superare questo livello, per uscire da questo livello, per trascendere, si dice, no, il livello di questo mondo, bisogna, attraverso la meditazione e la visualizzazione, capire la cosa fondamentale, che questo è un mondo illusorio, un vero sogno, nel quale niente è dotato di concretezza, niente è dotato di substanzia, capito, di una sostanza che gli dà ragione d'essere di per se stesso. Non c'è, insomma, una realtà inerente degli oggetti, non c'è una realtà che si può mantenere di per se stessa, ma tutti gli oggetti, tutte le persone, tutte le cose, tutti i pensieri, tutto quello che, insomma, è in questo mondo, ha bisogno, per essere presente in questo mondo, di essere addossato a qualche cos'altro, cioè di essere interconnesso con qualche cos'altro, di dipendere da qualche cos'altro. Una frase espressa nella parola tendrel in tibetano, che è proprio l'atto di colui che, cadendo, si appoggia alla colonna per non cadere ulteriormente. Ma non esiste niente che sia rappresenti un'essenza. Cioè qualche cosa che esista in questo mondo di per se stesso. Non c'è niente che abbia la possibilità di essere senza essere sostenuto e interconnesso con altre parti. Esiste un livello in questo mondo, voglio dire, che naturalmente poi fa parte dei tre corpi di Buddha, c'è un livello proprio dell'Imanakaya, c'è un livello del Sambhogakaya, e poi si può raggiungere un livello diverso. Ecco, lì le cose cambiano, perché mentre qui tutto è legato a queste particelle, questi dharma dhatu, no? questi dharma che si uniscono e si disuniscono, scusate, non dharma dhatu, questi dharma che si uniscono e disuniscono fra loro per formare quella realtà apparente che a noi ci sembra reale, poi esiste un livello superiore, che è il livello del dharmakaya, il dharma dhatu per l'appunto, dove cosa non esiste più, non esistono né particelle né unioni virtuali di elementi o di cose, per cui tutte le illusioni sono superate, esiste una realtà ultima che però, diciamo, è inaccessibile in questo momento a noi, dato il livello che noi abbiamo. Possiamo vederla in certi momenti particolari della meditazione, della visualizzazione, in uno stato ipnagogico, però ci sfugge fondamentalmente. Però questo livello, diciamo, è un livello che ci può essere, può essere compreso da noi, questo livello, solo se in qualche modo diventiamo parte di questo livello, ci assimiliamo a questo livello. Il Lam Rim è una via, un sentiero graduale per raggiungere la liberazione, anche facendoci capire, almeno dal punto di vista intellettuale, concettuale per adesso, ma attraverso la meditazione ben oltre questo livello, che tutto, fin quando si resta in questo mondo, non riusciamo a raggiungere niente di quello che c'è oltre questo mondo. Però quello che esiste oltre questo mondo, cioè quella, la chiara luce, voglio dire, è qualche cosa che non è che viene ipotizzata di per se stessa. Cioè, voglio dire, nel senso che io apoliticamente dico, esiste la chiara luce? No, assolutamente, perché sarebbe cadere in un errore gravissimo mentale. No, io ho esperienza della chiara luce in uno stato non allucinatorio, in cui attraverso la meditazione riesco a raffinare la mia mente fino al punto di vedere, di sentire, di essere parte integrante con la chiara luce. Su questo ha bisogno di un lungo lavoro di conoscenze iniziali, di abbandonare i quattro pensieri che ti fanno restare nel samsara, ma oltre a questo bisogna raggiungere un livello che non è concettuale, non è possibile con la concettualità, col mostro cognitivo, riuscire a capire questo. Bisogna abbandonare il mostro cognitivo, cioè la razionalità, ma non per sempre, bisogna sospendere la razionalità per raggiungere questo livello. Solo allora riusciamo a raggiungere quella dimensione che permette di capire l'ineffabile, qualcosa che non si può spiegare con le parole, però bisogna fare un'operazione difficile, che è come avere un aquilone in cui tu con la mano stringi fortemente la tua razionalità, ma lasci che l'aquilone giri liberamente nel cielo. Ecco, l'aquilone raggiunge quella dimensione che ci dovrebbe, un esempio puramente per capirci, però tu non devi abbandonare la razionalità, perché abbandonare la razionalità è pericolosissimo. Noi non dobbiamo abbandonare la razionalità, la nostra è una dottrina razionale, che però è una dottrina esperienziale, si basa su un tipo di esperienza che si chiama Tartu, cioè lo stato limite, come raggiungere un livello diverso che ci permette di accedere a porte che mai avremmo potuto penetrare senza essere in quello stato limite. Per cui noi dobbiamo prima di tutto raggiungere lo stato limite, e solo lì abbiamo l'esperienza. Non è possibile parlare di quell'esperienza restando in questo momento. E certamente la Mason K ha raggiunto quello stato, e in parte, anche se con parole criptiche che io però cercherò di spiegare, ce lo spiegherà durante la lettura del testo. Continuiamo i quattro pensieri che...
Questa pratica comprende essenzialmente i quattro pensieri che distolgono dal samsara.
Esatto.
Il rifugio.
Ecco, la cosa fondamentale su cui noi siamo stati sempre è la presa del rifugio, di cui parleremo, perché noi l'abbiamo fatta poco, perché in passato abbiamo avuto una ben triste esperienza affidandoci, diciamo, a maestri che praticavano un rito non condiviso da quella che noi riteniamo la nostra guida, cioè il Dalai Lama, e perciò quando avremo definitivamente un maestro di riferimento prenderemo rifugio in lui, perché la presa di rifugio, no? È il Namo, cioè faccio affidamento, vuol dire, e mentre nel buddismo in generale si prende un affidamento su quello che sono il Buddha, il Dharma e il Sangha, cioè quello che è la figura di riferimento, il Buddha, la dottrina, che è il Dharma, e la comunità che è il Sangha. Invece, diciamo, nel buddismo tibetano c'è la parte del guru, cioè la parte del maestro, il maestro radice si chiama, il maestro che è detentore del lignaggio della scuola e che obbligatoriamente è un monaco, perché solo lui è detentore del lignaggio della scuola. Noi ovviamente portiamo il lignaggio della scuola, ma non siamo detentori di questo lignaggio. Naturalmente, ci mancherebbe soltanto dirlo. E allora, in questo maestro, una volta che noi avremo fatto ognuno delle nostre scelte, si dovrà prendere rifugio perché è importantissimo che questo avvenga, perché questo costituisce appunto quella unità di intenti, quella trasmissione da cuore a cuore, quel tipo di scambio yogico col maestro, che è una delle premesse per raggiungere appunto quella dimensione di cui parlavo prima.
L'addestramento della mente nella bodhicitta.
Ecco, questa è una parte che ci vorrebbero 20 anni, diciamo, per spiegarla. Voi capite addestramento, no? Addestramento. L'addestramento è la parola fondamentale. Io nel libro che ho finito, grazie all'aiuto prezioso di Angela, che ha letto per me quello che ormai io non posso più leggere, ho scritto appunto che quando io ero, ahimè, ufficiale di leva delle forze speciali dei carabinieri, ho solo 42 anni, 43 veramente, è venuto un ufficiale delle SAS, cioè dello Special Air Service inglese, quelli che allora erano reputati i maggiori istruttori delle teste di cuoio in Europa. E questo ha fatto un discorso stranamente buddista. Infatti lo ricordo con particolare così interesse per questo motivo. Lui diceva: pensate voi di essere su un elicottero, e questo elicottero è dotato di ogni migliore arma, di ogni sistema di trasmissione, avete viveri a sufficienza e siete in missione oltre le linee nemiche. Improvvisamente un missile, distruggendo le vostre più profonde convinzioni, vi abbatte e voi vi trovate che l'elicottero cade. Perdete tutti i viveri, perdete tutte le armi, perdete tutte i telefoni, insomma quello che vi serve per comunicare, e vi trovate in una condizione terribile per un essere umano. La condizione in cui nella difficoltà, nel dolore, nella sofferenza ci troviamo praticamente tutti. Cioè, la prima cosa, siete soli. Ed è già una condizione a cui noi esseri umani non siamo abituati, siamo, come diceva il grande filosofo, un animale sociale. Ma la cosa peggiore non è essere solo soli, ma essere isolati. Perciò siete soli ed isolati, che è qualcosa di diverso da essere soli. Non avete possibilità, in altre parole, di comunicare, né avere vicino qualcuno che comunichi con voi. La terza cosa è che nel contempo siete sempre più deboli psicologicamente, perché naturalmente la situazione è tutt'altro che allegra, e siete più deboli anche fisicamente, perché non avete cibo. Ma simbolicamente questo significa tante cose. E vi trovate che sta avanzando un nemico che non potete fermare, cioè la notte, perché durante il giorno con la razionalità puoi controllare tante cose, la notte non ce la fai più. In quel momento, dice lui, vi trovate nella condizione peggiore per un essere umano, e c'è una sola cosa che vi può salvare, ed è un participio passato. Questo mi aveva fatto particolarmente ridere, che ho detto, accidenti, ho detto, senza armi, senza viveri, senza mezzi di trasporto, senza nulla, che ti possa salvare un participio passato, è veramente assurdo. E allora io gli ho chiesto: scusi, ma qual è? E mi ha risposto: essere stati addestrati. Ecco, quello era un vero insegnamento buddista. Essere stati addestrati, non essere addestrati in quel momento, ma essere stati addestrati prima. Solo che il nostro addestramento non serve all'uso delle armi, ma serve a praticare la bodhicitta. E che cos'è la bodhicitta? Addestramento alla bodhicitta, la parola bodhi è una parola del sanscrito, no? Che ha la stessa, diciamo, radice della parola Buddha in qualche modo. perché di la parola di Bodhi, no? Di vuol dire luce risplendente, da cui deriva, non so, la parola Dio, per dire, la parola Divo. E la parola Bo è un participio che passa, ad esempio, per l'inglese be, no? O come si dice bu, bo in varie lingue, ma be, che vuol dire essere, no? Vuol dire essere stati illuminati, Bodhi, no? Bodhi. Buddha, essere stato illuminato, Bodhi è essere illuminati. Ma notate bene, Bodhi si traduce come illuminazione, che vuol dire capire la realtà fenomenica per quello che è e non per ciò che appare. Va bene, questo è essenzialmente la Bodhi, cioè senza l'ignoranza della vera natura dei fenomeni e senza nessun attaccamento. Questa è la Bodhi. Ma notate bene, non dice, per dire, la Bodhi seguita da un'altra parola, che ce ne sono tante in sanscrito che qualificano la mente. No, dice la parola citta. Citta è una parola particolare, perché non significa veramente la mente come la intendiamo noi, ma significa la mente del cuore. La mente del cuore non è la mente di saggezza o la mente razionale, è la mente del cuore. Qualche cosa che noi possiamo grossolanamente capire pensando all'intelligenza emotiva, che qualcuno di voi avrà letto, studiato, però non è questo, è qualche cosa di un livello che nasce dal profondo di noi, a livello di una purezza emozionale originaria, e che rappresenta appunto la via completa per raggiungere lo stato di Buddha, diciamo, che sarebbe quello che ha capito come le cose sono e che finalmente potrà raggiungere il livello del supremo. Ora, il problema fondamentale qual è? Che per far questo bisogna liberarsi di preconcetti, pregiudizi, condizionamenti, cristallizzazioni, paradigmi, tutto quello che costituisce completamente la nostra vita, che ha sempre costituito la nostra vita ogni giorno che noi viviamo in questo mondo, dalla scuola, dall'università, dal lavoro, dalle cose che facciamo sempre. Tutto è fatto per paradigmi, per schemi, per cose. Noi siamo talmente abituati agli schemi, che quando non ci sono, li inventiamo. È un fenomeno che si chiama paridalia. Voi prendete quello che vedete, le costellazioni del cielo, mica esistono quelle costellazioni, sono invenzioni purissime di noi esseri umani. Molte stelle che noi vediamo sono lontanissime una dall'altra, non hanno nessun rapporto, le consideriamo in un piano, e ci sono certe stelle della costellazione la più vicina a noi, vuol dire quella della stella più vicina a noi, l'Alfa Proxima Centauri, che sta a 4,2 anni luce, ce ne sono certe che sono 16.000 anni luce, una cosa immensa, e così via per quanto riguarda la costellazione di Orione o altre cose. Noi inventiamo, i pastori cretesi con la loro fantasia per Orione hanno inventato un cacciatore. Noi siamo abituati a fare schemi, in poche parole. E questi schemi sono solo nella nostra mente. Abituati a questo, li creiamo per ogni cosa. La bodhicitta è qualcosa di diverso. Abolisce ogni schema, abolisce ogni cristallizzazione, abolisce ogni paradigma, abolisce ogni condizionamento, ogni pregiudizio e ogni preconcetto. E ci sostituisce a quello che è la cosa fondamentale, cioè la purezza del messaggio, che è appunto l'essere come mente originaria. Perché pura vuol dire quello, come si era all'origine, ma non all'origine del nostro nascere in questo mondo, ma all'origine quando non c'era né lo spazio né il tempo. Perché noi ci viviamo, e questo è bene ricordarlo, in qualche cosa di molto illusorio, ma che in cui accadono tutte le cose che noi amiamo o odiamo, il nostro perdere la vista, il nostro perdere la fidanzata, il nostro essere contenti dei figli che abbiamo, desiderare di raggiungere un altro livello di istruzione oppure di raggiungere un posto di livello. Questo si chiama mondo degli accadimenti, mondo degli accadimenti. Questo universo degli accadimenti, cioè degli eventi, le cose che accadono, è un universo che è formato da quattro dimensioni, di cui una fondamentale è il tempo, però diciamo che si unisce alla fine in una entità che si chiama spazio-tempo, che è rappresentata appunto dal nostro universo. Ma non esiste solo questo, questo è quello che noi vediamo, vogliamo credere, come il tempo, la freccia del tempo. Esiste un tempo in questo mondo, ma non è così reale come vogliamo credere, assolutamente. Diceva il grande scienziato tedesco Albert Einstein, che dice: pensate al tempo e pensate di stare una notte con la ragazza che avete sempre desiderato, dice, quella notte vi sembrerà un minuto, e pensate di essere nudi, seduti sul termosifone per 5 minuti, e quei 5 minuti vi sembreranno un secolo. Devo ci fare caldo, intendiamoci. Voglio dire, è chiaro, è evidente che noi viviamo in un mondo di accadimenti, ma oltre questo orizzonte, l'orizzonte degli eventi, esiste tutto un altro universo, un altro multiverso, un altro sistema, in un infinito sistema di bolle. Che costituiscono i multiversi, che costituiscono tutto quello che c'è. E alla fine si trova un'entità molto diversa, che è il cosmo, che appunto rappresenta lo stato puro. Questa cosa non è una pura invenzione, è qualcosa che dico, ve la posso dimostrare se avessimo una lavagna, che ha con formule matematiche. Tutto questo ha congruità matematica, e tutto quello che per me ha congruità matematica è reale. È reale, indipendentemente dal fatto che si veda o si possa in questo momento dimostrare. Esiste qualche cosa che è al di là della nostra percezione. Bisogna intendere che non vediamo praticamente nulla di quello che crediamo di vedere, anche quando abbiamo gli occhi buoni, perché il 99,98% di tutte le cose sono invisibili ai nostri occhi. Non riusciamo assolutamente a vederle, eppure esistono, e come se esistono, basta avere i mezzi idonei per vederle. Perciò quella bodhicitta permette di vedere con gli occhi della mente e del cuore. Ve lo dico, guardi, con molta onestà, è qualche cosa che ho sempre rifiutato. Sino a circa pochi anni fa, rifiutavo questo come il peggiore del male, perché sono sempre stato abituato alla razionalità più tritta e ritritta, e non volevo mai lasciare questo. Poi finalmente, dopo tanti anni di studio e di meditazione, ho capito che se non ti affidi alla mente del cuore è come se pretendi di uscire da un porto con una barca a vela senza avere vento. È impossibile. Diciamo quest'ultima cosa.
Il voto di Bodhicitta,
ecco,
è la meditazione di Shamatha e di Vipassana.
Ecco, questa è la meditazione di Shamatha e Vipassana. Vipassana ci impiegherebbe moltissimo tempo. Diciamo che come? Le meditazioni sono una meditazione di base che è la Shamatha, e una meditazione che è qualche cosa di molto superiore, che è una meditazione di un valore molto diverso, quella con la visualizzazione, che è la Vipassana, diciamo così. La stessa parola comincia con un radicale vi, che vuol dire appunto la visione, il pa è il nutrimento, ed è una meditazione che poi cerchiamo in qualche modo di praticare noi, l'unica che realmente ti può portare a raggiungere quell'altra dimensione di cui ho parlato. senza dubbio la chiamata è una forma di base che è assolutamente necessaria, non si può non partire dalla chiamata, però se si vuole raggiungere un livello elevato bisogna per forza praticare la Vipassana, per forza. Fermiamoci qui. Facciamo 10 minuti di meditazione, però facciamo quell'esercizio che abbiamo ormai imparato e che vi consiglio tanto di fare a casa, che è quello, ricordate, in cui assunto una posizione di meditazione, vi concentrate sul tocco dell'aria che entra dal naso, comunque un'attività uniconcentrativa su qualcosa di neutro o di benefico, se volete praticare in altro modo, anziché praticare sul tocco dell'aria che entra dal naso, ricordatevi sempre di richiamare sempre la mente che si distrae sul respiro, o spontaneamente oppure viceversa, dicendo questo è un pensiero, e richiamare la mente al tocco dell'aria che entra dal naso. Una volta che questo è stato, voi cominciate a visualizzare un'aria luminosa che entra dentro di voi, che visualizzate il vostro corpo completamente trasparente, di vetro o di ghiaccio trasparente, l'aria luminosa che entra dentro di voi, che riesce a dilatare il diaframma, perciò la inspirazione deve essere molto lenta, molto profonda e ovviamente molto lunga. Quando la inspirazione ha dilatato ampiamente il diaframma, voi contraete la base della cavità addominopelvica, in qualche modo si può fare contraendo lo sfincter anale, e a quel punto cominciate la espirazione visualizzando un denso fumo nero che esce fuori dal vostro corpo trasparente, portandosi via dolori, sofferenze, angosce, ansie, tensioni e tutto quello, insomma, che ha caratterizzato la nostra giornata e la nostra vita. Facciamo questa meditazione in perfetto silenzio, per 10 minuti sarà Angela a avvisare la cellula di luce e ci dirà che la meditazione è finita. ci vediamo il giorno 23 per farci gli auguri. Va bene? Okay.